Per prima cosa facciamo conoscenza con questo, con il protagonista, l'investigatore privato Philip Marlowe, che agisce a Los Angeles e in California in genere negli anni 40, negli anni immediatamente successivi la guerra, nell'immediato dopoguerra. E lo faccio con le parole, che sicuramente lo spiegherebbe meglio, lo spiega meglio di come potrei farle io, del suo stesso creatore, cioè Raymond Chandler, in una lettera del 1951. Curioso notare come lui parla di Philip come di una persona reale. Leggo. La sua data di nascita è incerta. Una volta ha detto di avere circa 38 anni, ma è già passato un po' di tempo da allora. È nata in una cittadina della California, Santa Rosa, a circa 80 km a nord di San Francisco. Marlowe non ha mai parlato dei suoi genitori e a quanto pare non ha parenti. Ha frequentato per un paio d'anni l'università. Pare che abbia lavorato per un certo periodo come investigatore di una compagnia di assicurazioni e in seguito come investigatore per il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles. Le circostanze per cui è stato costretto a lasciare quel lavoro sono a me note, ma non posso entrare in particolari. È alto poco più di 1,80 m, pesa 93 kg, ha i capelli castano, scuro, occhi marrone. L'espressione abbastanza un bel tipo non lo accontenterebbe affatto. Può essere un duro. Se avessi la facoltà di scegliere un attore del cinema per il ruolo di Marlowe, sceglierei senz'altro Cary Grant. Marlowe veste bene, non ha molti soldi da spendere per i vestiti o per cose di questo genere. Porta occhiali da sole con la montatura in tartaruga. Fuma Camel e usa per accenderle o grossi fiammiferi di legno, che noi chiamiamo fiammiferi da cucina, o cerini, che si possono accendere dovunque, anche sull'unghia del pollice. Beve preferibilmente whisky, ma non disprezza altri liquori, purché secchi. Sa fare dell'ottimo caffè, che prende macchiato con panna e non latte. Si prepara da solo la prima colazione, ma nessun altro pasto. Non è mattiniero, se non per estrema necessità. È anche un abilissimo giocatore di scacchi. Il suo atteggiamento nei confronti delle donne è quello di qualsiasi scapolo sano e vigoroso. Sa cos'è la Sorbona e sa anche dove si trova. Conosce la differenza tra un tango e una rumba, tra una conga e una samba. Va spesso al cinema, ma non ama i musical. Tra gli attori ammira soprattutto Orson Welles. I suoi gusti in fatto di musica e di letteratura mi sono ignoti, ma credo che se dovessi improvvisare gli attribuirei senz'altro i miei. Vive in un appartamento, mi pare al quarto piano, così composto, un soggiorno nel quale si entra direttamente dalla hall, con porte e finestre che si aprono su un terrazzino. Contro la parete di destra c'è un divano letto, contro quella di sinistra una scrivania e una poltrona. A sinistra c'è una porta che immette in un corridoio interno dal quale si va nella camera da bagno e nella camera da letto. Tutte le stanze non sono molto grandi, in quanto l'ufficio mi pare che si trovi al sesto piano. C'è una sala d'aspetto e poi l'ufficio vero e proprio, con un impianto che fa suonare in cicalino quando si apre la porta della sala d'aspetto. Marlowe non ha e non ha mai avuto una segretaria. Ha usato armi di vario genere, ha cominciato con una Luger tedesca automatica, poi ha avuto delle Colt automatiche di vari calibri, ma mai superiore al calibro 38. Ultimamente aveva una Smith & Wesson 38 Special. Questo è tutto quello che so di lui. Adesso che abbiamo fatto conoscenza con il protagonista di questi due romanzi, cerchiamo di conoscere meglio anche il luogo in cui si muove, che è la California degli anni 40, sempre con le parole di Raymond Chandler in un'altra sua lettera. Vai, Adriana.
Un mondo in cui i gangster possono guidare la nazione, o almeno la città, in cui gli alberghi e i ristoranti alla moda sono proprietà di uomini che hanno fatto i quattrini con i bordelli. Un mondo dove un giudice con una cantina piena di liquori di contrabbando può mandare in galera un uomo perché ne aveva una bottiglia in tasca. Dove non si può camminare tranquilli in un vicolo buio perché la legge e l'ordine sono cose di cui parliamo, ma che ci asteniamo dall'attuare. Un mondo dove si può assistere a una rapina in pieno giorno e vedere chi l'ha compiuta, ma fare finta di niente perché il malvivente può avere amici con pistole lunghe o la polizia può non gradire certe testimonianze.
Cominciamo con il primo romanzo, il secondo in cui compare il personaggio di Philip Marlowe, il secondo di questa puntata, quello che io ho scelto sulla base del mio personalissimo gusto, ma non solo mio, come vedrete, perché ha avuto anche dei riconoscimenti. Il romanzo è Addio mia amata, è stato scritto nel 1940, in originale Farewell My Lovely. Leggiamo l'incipit e vediamo come Raymond Chandler una pagina e mezzo presenta il personaggio narrante, cioè Philip Marlowe, e capiamo subito cosa fa di mestiere, il luogo dove si trova, almeno come ambiente, come atmosfera, e l'incontro con un altro importante personaggio di questo romanzo, per non dire un personaggio chiave, che è l'ex detenuto uscito da poco dal carcere, Moose Malloy. Leggo: mi trovavo nei pressi di uno di quei casamenti della Central Avenue, non ancora completamente invasi dai negri. Ero appena uscito da un negozietto di barbiere, dove, secondo un'agenzia, avrebbe dovuto trovarsi un certo Dimitrios Aleidis, lavorante barbiere. La moglie di Dimitrios Aleidis aveva dichiarato d'essere disposta a spendere qualche soldo perché lui tornasse a casa. Non lo trovai mai. Del resto, della signora Aleidis non ebbe mai un quattrino. La giornata aveva un tepore di fine marzo. Me ne stavo sulla soglia del negozio di barbiere e guardavo l'insegna il neo del Florian, un locale al secondo piano, mezzo trattoria e mezzo bisca. Anche un altro guardava quell'insegna, fissava, anzi, quelle finestre polverose, con l'espressione statica degli emigranti miserabili che arrivano in America e vedono per la prima volta la Statua della Libertà. Era un uomo grande e grosso, alto circa 1,95 m e largo quanto un barile di birra. Si trovava a 2 o 3 metri di distanza da me. Le braccia gli ciondolavano inerti sui fianchi e un sigaro gli fumava tra le dita enormi, ormai dimenticato. Negri smilzi e tranquilli passavano su e giù per la strada e gli gettavano occhiate rapide e furtive. Meritava d'essere guardato. Portava un cappello floscio felpato, giacca grigia sportiva con bianche palle da golf invece di bottoni, camicia scura, cravatta gialla, calzone di flanella grigia e scarpe di coccodrillo, con decorazioni bianche sulla punta. Dal taschino della giacca zampillava un fazzoletto, giallo vivo come la cravatta. Nel nastro del cappello erano infilate un paio di piume colorate, di cui non si sentiva alcun bisogno. Anche nella Central Avenue, che non è certo la strada più normale del mondo in fatto di vestiti, quell'uomo aveva un'aria fuori posto, come una tarantola su un abito bianco da sposa. Era pallido e aveva bisogno di radersi. Sembrava uno che avesse sempre avuto bisogno di radersi. I capelli neri erano ricci e le spesse sopracciglia quasi si univano sopra il largo naso, mentre le orecchie erano troppo piccole e delicate per una persona di quelle dimensioni. Gli occhi lucidi parevano quasi sul punto di versare lacrime, come spesso capita agli occhi grigi. L'uomo se ne stava lì immobile, come una statua. Dopo un po' sorrise. L'uomo si chiama Moose Malloy, è appena uscito dal carcere dove ha scontato molti anni, vuole ritrovare il suo amore perduto, Velma Valento, la rossa mozzafiato che cantava nel locale, il Florian, dove lui adesso si è trovato, ma sono passati tanti anni, il Florian è cambiato, come vedremo, e di Velma Valento nessuno sa più nulla, o chi lo sa comunque ha perso le tracce da molto tempo. Moose Malloy comunque assume Philip Marlowe con lo scopo di ritrovarla. Comunque, dimenticavo la cosa più importante, è da molti anni che Velma Valento, la rossa mozzafiato, non è mai andata a trovarlo in carcere, gli ha scritto per il primo anno, poi non gli ha mai più scritto. Nel romanzo, infatti, anche nelle versioni cinematografiche, Marlo, quando entra in confidenza, gli dà anche un consiglio da uomo a uomo, dopo tanto tempo è meglio che lasci perdere. Se sono 7 anni che non la vedi, 6 anni che non ti scrivi, e lui risponde, non avrà potuto. Poi la storia continua in cui Moose Malloy commette un omicidio, è ricercato dalla polizia, è in fuga, non riescono più a vedersi, ma resta il fatto che Marlowe si sente comunque assunto e quindi ha un incarico da svolgere e comincia la sua ricerca di Velma Valento. Addio mia amate, romanzo, è del 1940, Farewell My Lovely. La prima versione cinematografica di questo romanzo è del 1944. Il regista era Edward Dimitrik, Philip Marlowe era interpretato da Dick Powell. Vediamo l'incipit di questo film, che è proprio quello in cui Marlowe incontra Moose Malloy. Però è molto interessante questo brano, non solo perché è una sequenza chiave, l'incontro che dall'avvio alla vicenda del romanzo di Marlo e l'ex detenuto, ma anche per l'atmosfera, la voce fuori campo che parla con voce sofferente, che sono appunto le caratteristiche fondamentali di questo tipo di poliziesco. Vai.
Quel locale puzzava di guai lontano un miglio, ma niente sarebbe riuscito a preoccuparmi con quei due bigliettoni da 20 nel portafoglio che mi scaldavano il cuore. Ho provato a immaginarmi quel tipo innamorato di una donna, ma non ci sono riuscito.
È cambiato da allora. C'era un palcoscenico quando ci lavorava lei, ed esce per lei. Lei era come un fiore tra l'immondizia. Bella come un fiore di campo. Capelli rossi. Sono 8 anni che non la vedo. E 6 che non scrive. Ma avrà le sue ragioni.
Che faceva? Cantava?
Sì. Entriamo a farci un bicchierino.
Questo che avete sentito era il brano iniziale, l'incontro di Marlo con Malloy nel film L'ombra del passato del 1944, la versione cinematografica di Addio mio, mia amata. Questo tipo di poliziesco, che viene comunemente chiamato poliziesco all'americana, cominciò con una data più o meno precisa, la rivista Black Mask, all'ombra, al cavallo della grande crisi. Quando ne prese la direzione, lo chiamavano il generale, perché così aveva fatto, il generale Joseph Shove, che decise di inaugurare un tipo di poliziesco diverso da quello, come diceva lui, che era in vigore dal tempo dei caldei, ovvero viene chiamato con molti modi il giallo all'inglese, il giallo a chiave, il giallo intrigo, mentre invece questo, il giallo americano, è fondamentalmente diverso, pur essendo sempre un poliziesco, meglio usare il termine poliziesco che giallo, e non tanto come comunemente si crede, perché c'è più violenza, si spara, ci sono scazzottate e inseguimenti rispetto a quello inglese o il giallo a chiave, ma anche perché, come spero di dimostrarvi, c'è maggiore emozione. C'è sempre l'enigma chi è stato, c'è un delitto, c'è un'indagine, altrimenti non sarebbe un poliziesco, ma c'è maggiore attenzione all'approfondimento dei personaggi e all'emozione dei personaggi, sia buoni che cattivi, e anzi è molto labile il confine tra i buoni e i cattivi. Abbiamo lasciato Marlo che sta indagando su incarico del suo cliente Marlo per ritrovare Velma Valento, che cantava nel locale Florian, che esiste ancora ma è molto cambiato, è diventato solo una banale trattoria, mentre invece tanti anni prima c'era anche un palco. Velma Valento era l'attrazione principale, la cantante, e non può più incontrare il suo cliente perché è ricercato dalla polizia, ma lui fa la sua indagine. Per fare la sua indagine incontra la vedova del proprietario Jesse Florian, locale infatti il locale Florian, del precedente proprietario. Jesse Florian, come si potrebbe definire, è una donna che ha vissuto anni migliori, si è data all'alcol, però potrebbe ricordare qualcosa. Vediamo adesso il dialogo tra Marlo e Jesse Floria. Vai Adriana.
Si soffiò di nuovo il naso con uno dei fazzoletti più sporchi che io avessi mai visto. Gli occhi erano fissi sulla bottiglia. Si svolse una lotta tra la diffidenza e la sete ne uscì vittoriosa. Succede sempre così. Quella Velma era un'artista, una cantante. Non la conosceva? Forse lei non ci è andato spesso in quel luogo. Gli occhi verde mare fissavano la bottiglia. Fra le labbra compariva la lingua tutta impastata. «Giovanotto, quella roba è da bere», sospirò la donna. «Non mi frega niente di sapere chi è o chi non è lei, però attento, non è mica il momento di versar per terra niente». Si alzò, uscì dalla stanza e ritornò con due grossi bicchieri sporchi. «Non c'è altro, solo quello che ha portato lei», annunziò. Io ne versai nel suo bicchiere una quantità che a me sarebbe bastata per tagliarmi le gambe. Lei la afferrò avidamente e l'ingoiò come si fosse trattato di una pasticca di aspirina. Poi guardò la bottiglia. Io gliene versai un altro bicchiere, un po' meno per me. Lei prese il bicchiere e tornò alla sedia a dondolo. Aveva già due occhiaie nere. «Giovanotto, questa roba dentro di me finisce nel modo migliore», sentenziò sedendosi. «Di che stavamo parlando?» «Di una ragazza dei capelli rossi di nome Velma, che lavorava nel locale in Central Avenue». «Già», vuotò il secondo bicchiere. Mi avvicinai tenendo sollevata la bottiglia. Lei tese il bicchiere. «Già», ripeté. «Non mi ricordo il suo nome». Tirai fuori un biglietto da visita e glielo passai. Lei lo lesse muovendo le labbra, lo gettò sul tavolo e vi posò sopra il bicchiere. «Poliziotto privato, così. Non l'aveva detto questo, signorino». Mi minacciò con un dito e un'aria di rimprovero scherzosa. «Ma il suo whisky ad ogni modo vuol dire che lei è una persona per bene, alla salute dei delinquenti». Si versò un altro bicchiere e lo vuotò. Mi sedetti rigirando una sigaretta fra le dita e attesi. Quella donna o sapeva qualcosa o no. Se sapeva qualcosa o me lo diceva o no. Era semplicissimo. «Una gran bella rossa», disse lei con una voce lenta e spessa. «Sicuro, me la ricordo, cantava e ballava, aveva belle gambe e le mostrava con generosità. Se n'è andata in qualche posto, come posso saperlo io che cosa fanno delle vagabonde come lei?» «Non ho mai pensato che lo sapesse», risposi. «Soltanto era naturale venirla a chiedere a lei, signora Florian. Ti serva pure del whisky, posso andare a prenderne dell'altro quando vogliamo». «Lei non ha bevuto», disse improvvisamente. Io misi la mano intorno al bicchiere e bevi lentamente per dare a vedere che ce ne fosse più di quanto ce n'era in realtà. «Dove sono i parenti di Velma?» chiese all'improvviso la donna. «E che importanza ha?» «Benissimo», disse con una smorfia. «I poliziotti sono tutti uguali, va benissimo, bello mio. Per me, uno che mi offre da bere è un amico».
L'indagine si interrompe, le tracce non portano da nessuna parte. Barlow rinuncia a cercare Anna Velma Valento perché nessuno sa dove sia finito. Notare anche la tecnica delle dicono di lei. Il personaggio di Velma Valento entra in scena lentamente, gradualmente. Comincia con prima qualcuno ne parla, ed è Malloy. Poi ne parla anche la signora Jessica Florian, tra un bicchiere e l'altro lei la ricorda che è veramente esistita. Poi nel prosieguo del dialogo mostra anche si ricorda di andare ad aprire un vecchio baule e trova delle foto dei vecchi tempi, tra cui la foto in bianco e nero di Velma Valento, la rossa, anche si suppone che abbia i capelli rossi. Quindi a questo punto Marlowe conosce il suo nome, conosce anche il suo aspetto, anche se però il suo aspetto è di molti anni fa. E così vedremo in seguito come piano piano questo fantasma si aggira per tutto il romanzo. Abbiamo detto che l'indagine si interrompe. Una donna, una dark lady, questa puntata è in gran parte dedicata alle dark lady, come potrete notare, una dark lady esce di scena temporaneamente, provvisoriamente, e ne entra in scena un'altra. Philip Marlowe continua il suo mestiere, gli si presenta un certo Marriott, che gli affida un altro incarico. Una sua amica, di cui non fa il nome, è stata derubata di una collana, di una giada cinese, la giada Feizhu. E i malviventi che l'hanno rubata hanno chiesto una grossa somma in cambio della restituzione. Marriott si è assunto il compito di andare a un appuntamento con questi malviventi per portare questa grossa somma e riceve in restituzione la giada Feizhu per questa sua misteriosa amica. E assume Marlowe come guardia del corpo per questo incontro, ovvero, come dice ironica, sarcasticamente, Marlo mi sta assumendo per non fare praticamente niente. Vanno insieme all'appuntamento di notte, nella notte di Los Angeles. Lui porta la pistola, Marriott porta la valigia con la grossa somma, ma tutto va storto, nel senso che Marlo riceve una botta in testa e perde i sensi. Quando si sveglia, Marriott è morto, cadavere, e i soldi sono spariti e non c'è neanche la giada, ovviamente. Quindi lui è soggetto all'indagine della polizia, si trova perché è l'unico testimone, per quel poco che può aver visto, e anche non è neanche ben chiaro cosa sia esattamente successo quella misteriosa notte. Incontra però un'altra donna, questa non si può definire una dark lady, è un'alleata, un po' quando si incontrano i loro rapporti sono un po', fanno scintille. Si chiama Anna Riordan, è una giornalista, aspirante investigatrice, però in realtà ha delle buone idee per portare avanti l'indagine. Sentiamo adesso, grazie ad Adriana, il dialogo tra Anna Riordan, questa un po' su cui lui fa un po' arrabbiare Marlo, ma lui deve ammettere che è molto utile nell'indagine, e il Marlo stesso. Il luogo è l'ufficio di Marlo.
Henry Ordan alzò gli occhi da una rivista illustrata e mi sorrise. Portavo un vestito a giacca color tabacco e sotto un maglione accollato. I capelli alla luce del giorno erano veramente castani. Sopra quei capelli avevo un cappello con una cupola grande come un bicchiere da whisky e una falda in cui sarebbe potuta involtare la biancheria di tutta la settimana per la lavandaia. Portava quel cappello con un'inclinazione di circa 45 gradi, così che l'orlo della falda le sfiorava la spalla. Nonostante questo, le stava bene. O forse proprio per questo. Poteva avere 28 anni, aveva la fronte un po' stretta, più alta di quanto è prescritto per essere belle. Il suo naso era piccolo, impertinente, il labbro superiore un po' troppo lungo, la bocca un po' troppo larga. Aveva gli occhi azzurro-grigi, con sfumature dorate, un bel sorriso. Doveva aver dormito bene. Era una bella faccia la sua, uno di quei visi che riescono simpatici. «Non sapevo quale fosse il suo orario d'ufficio», disse. «Così aspettato, vedo che oggi la segretaria non c'è». «Non ho segretaria», risposi. Entrai e aprii la porta interna, che era chiusa a chiave. «Passiamo nella mia stanza», dissi. «È qui che io ricevo e penso». Lei mi passò davanti con un vago profumo di legno di sandalo e si fermò a guardare i 5 registratori verdi, il tappeto logoro color ruggine, i mobili polverosi e le tendine non troppo pulite alla finestra. «Mi pare che abbia bisogno di qualcuno che risponda al telefono», disse, «e che ogni tanto mandi le tendine dalla lavandaia. Le metterò fuori il primo giorno che piove, si accomodi», proseguì. «Sì, è vero, forse così rischio di perdere qualche cliente di poco conto e di fare qualche sgambata di meno, spendendo soldi inutilmente». «Capisco», disse lei con punta. Posò la borsa sull'angolo della copertura di cristallo del tavolo, si chinò a prendere una delle mie sigarette. Io per accendergliela mi bruciai le dita con un cerino. Lei soffiò un ventaglio di fumo e mi sorrise, bei denti, un po' grandi. Probabilmente non si aspettava di rivedermi così presto. «Come sta la sua testa?» «Maluccio, no, non me l'aspettavo. Com'è andata con la polizia?» «Secondo il loro solito. Le faccio perdere tempo?» «No, pure non ho l'impressione che le faccia molto piacere vedermi». Riempii la pipa e l'accesi con cura. Lei mi guardò con aria d'approvazione. I fumatori di pipa sono persone serie, ma le si preparavano delusioni sul conto mio.
Arriva Oncisti al 346-6673-263, Autovelox in via Botticelli, Piazza Sofia.
Stiamo ancora leggendo Addio mia amata, romanzo poliziesco di Raymond Chandler, il secondo romanzo in cui compare il protagonista Philip Marlowe, l'investigatore privato. In questo caso Philip Marlowe si trova alle prese e sospettato dalla polizia perché si trova coinvolto in un caso di omicidio. È stato trovato ucciso l'uomo che l'aveva assunto per fargli la guardia del corpo, quando avrebbe dovuto avvenire lo scambio dei soldi con la Giada Fezzui. La Giada Fezzui è stata rubata a una misteriosa amica di questo Marriott, che è l'uomo che è stato ucciso. E Marlowe non sa nemmeno, dovrebbe indagare se non altro per dimostrare la sua innocenza, chi sia la proprietaria, la vera proprietaria, l'originaria proprietaria di questa Giada. Ed è Anna Riordan, questa giovane investigatrice impertinente e presuntuosa, che ha l'idea giusta. L'idea giusta è quella di andare, se la Giada Fezzui è veramente preziosa, come si dice, basta andare dal gioielliere più importante della città, che sicuramente conosce tutti i gioielli più importanti, e chiederglielo. Vediamo adesso, chiedo ad Adriana di leggermi questo secondo dialogo tra Marlowe e Ann Riordan. Il romanzo è Sempre la mia amata.
«Non scherzi», disse lei, «e non parli così in fretta. Giada di Fezzui, precisai, molto rara, grani lavorati di circa 6 carati ciascuno, in numero di 60, valore $8,000. Ha degli occhi scuri simpatici», disse lei, «e vuole fare il cattivo. Su, a chi appartiene e come l'ha saputo? L'ho saputo in un modo molto semplice. Ho pensato che il primo gioielliere della città probabilmente lo sapesse. Così sono andata a chiederglielo. Gli ho detto di essere una scrittrice e di voler fare un articolo sulla Giada Preziosa. Sa il sistema. E lui, dissi io, ha creduto ai suoi capelli rossi e alla sua figurina graziosa. Lei ha rossi fino alle tempie. Comunque me l'ha detto, appartiene a una ricca signora che abita a Bay City, in una villa sul canyon. La signora Mervyn Lockridge Grail. Il marito è un finanziere o qualcosa di simile, straordinariamente ricco, si calcola una ventina di milioni di dollari. Era proprietario di una stazione radio a Beverly Hills, la KDFK. E la signora Grail era impiegata lì. Lui l'ha sposata 5 anni fa. Lei è una affascinante bionda. Il signor Grail è più vecchio di lei, soffre di fegato, sta a casa e prende la camomilla, mentre la signora Grail va in giro a divertirsi. Ma come informato quel gioielliere, dissi io? Stupido, mica me le ha dette tutte lui queste cose, il resto l'ho saputo da Giddy Gertie Erbogast. Riaprì il cassetto e tirai fuori di nuovo la bottiglia. Non vorrà mica diventare uno di quei poliziotti ubriaconi, chiese lei preoccupata, perché no? Questi risolvono sempre i loro casi senza neanche affannarsi mai. Prosegua. Giddy Gertie è il cronista mondano del Chronicle. Lo conosco da molti anni. Pesa 80 kg e porta i baffetti alla Hitler. Mi ha messo a disposizione il suo archivio sui Grail, guardi. Frugò nella borsa e ne estrasse una fotografia che posò sul tavolo. Era una bionda da far salti mortali a un vescovo. Portava un abito da passeggio che sembrava bianco e nero e un cappello in tinta. Aveva un'aria un po' altezzosa, ma non troppo. Insomma, sapete come uno è portato delle volte a pensare a certe cose. Beh, lei era così. Poteva avere una trentina d'anni. Mi versai in fretta da bere e mi scottai la gola ingerendo una lunga sorsata. Metti via quella roba, dissi, o non rispondo di me.
Insomma, come avrete capito, siamo addio mia amata, una Dark Lady esce di scena, un'altra entra in scena ed è la bionda, la moglie di questo ricco finanziere che usa di nuovo la tecnica di lo scrittore, usa la tecnica di farlo entrare in scena gradualmente. Anne Florian ha scoperto che la Giada Fitzhugh appartiene a questo finanziere, sua moglie si chiama Ellen Gray e evidentemente era lei che se l'è fatta rubare portandola in giro ed è una e non solo, ma appare anche in foto che noi non la vediamo, ma Anne Jordan mostra la foto a Marlowe, che ha modo di esternare la scrittura in prima persona, dà anche modo all'autore, anzi al personaggio narrante, di informarci noi lettori sia di cosa sta succedendo, di cosa lui sta facendo, ma anche delle sue emozioni e anche di commentare le azioni, gli eventi che si svolgono nel momento stesso che si svolgono. I generi si distinguono uno dall'altro non soltanto perché si svolgono in un certo luogo, in una certa epoca avvengono certe cose, ma soprattutto ogni genere è caratterizzato da una certa iconografia, da una certa atmosfera, da certi elementi, da certi modi di strutturare i dialoghi, che è quello che fa capire al lettore del romanzo o allo spettatore del film che sta guardando un film o sta leggendo un romanzo di quel genere, anche in 5 minuti, immediatamente, quasi immediatamente, anche senza averlo letto sulla copertina. Nel caso del cinema, il genere, chiamiamolo noir, in America lo chiamavano l'hard boiled di quest'epoca, di cui fa parte l'ombra del passato, che è la prima versione cinematografica di Dio mia amata, sia Marlowe il poliziotto privato, che vedremo tra poco, di cui abbiamo sentito la sigla. Gli elementi di questa atmosfera sono le strade bagnate di pioggia, sono le luci invitanti al tempo stesso minacciose dei locali notturni, sono le macchine scure che girano di notte, che sembrano essere sempre a caccia di qualcuno, e anche, elemento importante, è la voce fuori campo che parla con tono dolente e sofferente di quello che sta succedendo e commentando quello che sta succedendo. E l'abbiamo visto infatti nell'incipit di L'ombra del passato, e lo vedremo ancora ancora adesso. E poi c'è la Dark Lady. È un personaggio, ha avuto illustri precedenti, uno dei quali è la Milady dei Tre Moschettieri, l'Antinea regina di Atlantide, a cui cospetto gli uomini, la mangia uomini, insomma. Detta in parole povere, quella che ti sussurra all'orecchio promettendo il paradiso in terra in cambio di sciocchezzuole come omicidi o rubare misteriosi segreti. Allora, su indicazione, torniamo a noi, stavo divagando. Torniamo a noi, allora Marlowe, su indicazione di Anne Riordan, ha scoperto chi era la donna che possedeva questa Giada, su cui si ruota la storia, che era stata rubata e in conseguenza del quale era morto Marriott, ed è questo il caso che lui sta seguendo, mentre l'altro caso di Miles Mellins invece si era interrotto e per il momento non se ne parla più, ma state attenti perché ci riserverà ancora delle sorprese. Adesso, seguendo la tecnica di far entrare in scena il personaggio gradualmente, Marlowe si reca dal finanziere Grail e incontra personalmente questa nuova Dark Lady, Ellen Gray. Leggo. Si trova nella villa insieme ad altre persone. Leggo. La terza era la bionda. Era vestita per uscire, in blu verdastro pallido. Non feci troppo caso al vestito. Erano vestite create apposta per lei e lei sapeva certo da chi farsi rifare. Il risultato era di farla apparire molto giovane e di far sembrare lapislazzoli i suoi occhi azzurri. I suoi capelli avevano l'oro dei ritratti antichi. Era truccata abbastanza, ma non troppo. Avevano un insieme di curve e di forme che non potevano essere artefatte. L'abito era piuttosto semplice e lei portava soltanto una spilla di diamanti alla gola. Le mani non erano piccole, ma erano ben fatte e le unghie avevano un colore bizzarro, erano quasi verdi. Questa persona stava dedicando a me uno dei suoi sorrisi. mi guardava come se il sorriso le venisse spontaneo. Tuttavia lo sguardo era fisso, pensoso, attento. La bocca era sensuale. Dialogo tra Marlo e Ellen Gray. Ricordiamo che quando l'ha vista in foto, Marlo ha commentato: era il tipo di donna che farebbe fare salti mortali a un vescovo, e aveva detto: allora mi togliere davanti questa foto, altrimenti non rispondo di me stesso. Adesso non solo è con lei, ma si trova da sola a parlare con lei nel salotto. Lei gli dovrebbe affidare l'incarico di ritrovare ancora questa Giada insieme a suo marito, ma il marito si è molto più vecchio di lei e se n'è andato. Anzi, è stata la stessa Ellen che ha detto a suo marito: caro, vedo che non stai tanto bene, forse è meglio che vai a riposare in camera da letto. Lui se ne va docilmente e rimangono da soli Marlo e Ellen. Leggo: lei rovesciò indietro la testa e scoppia a ridere. Ho conosciuto soltanto due donne al mondo che potevano fare una cosa simile, restando bellissime. Lei era una delle due. Bene per Newton, dissi io. Stanno passando in rassegna tutti i dipendenti della villa per sapere chi potrebbe aver organizzato dall'interno quel furto. Non mi sembra il tipo da mettersi in questi pasticci. È solo una supposizione. Il cameriere? Lei ci pensò. Si sforzò di ricordare. Infine scosse la testa. Non mi ha visto. Le è stato chiesto da qualcuno di portare la collana? Il suo sguardo si fece immediatamente più attento. Era sulla difensiva. Non mi starà prendendo in giro? Domandò. Presi il mio bicchiere per riempirlo di nuovo. Io lasciai fare, benché ormai mi mancasse pochissimo per partire. Osservai la linea adorabile del suo collo. Riempiti i bicchieri, mentre li sollevavamo, io dissi: sentiamo il racconto dei fatti per filo e per segno, e poi le dirò qualcosa io. Mi descriva quella serata. Lei guardò l'orologio al polso, scoprendo per far questo quasi completamente il braccio. Io veramente dovrei, lo lasci aspettare. A questa battuta i suoi occhi ebbero un lampo. Mi piacevano in quel modo. Ci sono dei casi, disse, in cui la franchezza, quando è un po' troppa, guasta. Non è il nostro caso, risposi io. Mi descriva quella serata, oppure mi butti fuori, una cosa o l'altra, decida. Sarebbe meglio se si sedesse vicino a me, ci pensavo già da un po', feci io, e precisamente da quando ho incrociato le gambe. Lei si tirò giù la gonna, questo accidente che non sta a posto, disse. A momenti mi va su fino al collo. Io mi sedetti accanto a lei, sul divano di cuoio. Lei è uno che va per le spicce? Chiese con tutta calma. Io non risposi. Si dà molto da fare in questo senso? Mi chiese con uno sguardo obliquo. Oh no, sono un monaco tibetano nel tempo libero, soltanto che non ha molto tempo libero. Questa stessa scena la vediamo nella seconda versione cinematografica di questo romanzo, che è Marlo il poliziotto privato, che è del 1973. Sì, 75, scusate. Il regista è Dick Richard. In questo caso Marlo è interpretato da Robert Mitchum. E la Dark Lady in questa scena, ovvero Ellen Gray, è interpretata da Charlotte Rampling nel suo periodo migliore. Noterete che sono rispettati tutti i canoni del noir, anzi dell'hard boiled. In questo caso è un interno, però c'è la voce fuori campo che racconta e commenta cosa sta succedendo. Che altro dire? Godiamoci, sentiamocelo. È il film del 1975, però vi invito, quando vi capita, di vederlo, che è riprodotto perfettamente l'atmosfera e l'ambientazione degli anni 40, in cui è ambientata la storia e in cui fu scritto il romanzo. Vai, Big Jim, con Marlo, il poliziotto privato. Farewell, my lovely.
Il signor Marlo, si accomodi, prego.
Grazie.
Salve, signor Marlo.
Salve. I suoi capelli avevano il colore dell'oro nei quadri antichi e le sue curve possedevano la sinuosità di una linea perfetta tracciata col compasso. Lo sguardo che mi lanciò era di quelli che arrivano dritti al portafoglio.
Questo è mio marito, il giudice Grail, signor Marlowe.
Si accomodi, signor Marlowe.
Grazie.
Per favore, servici da bere, Malcolm.
Sì, signore.
Non è come la immaginavo.
Ah, in che senso?
Lei è stato l'ultimo a vedere il povero Lindsay e credevo fosse uno dei suoi amichetti. Mi capisce, vero?
Mi aveva chiesto di accompagnarla a fare una commissione. Doveva recuperare una collana di Giada Feitsui rubata a una sua amica. Grazie.
Non ci occorre altro, Malcolm.
Sono un poliziotto privato. A quanto so, lei colleziona Giada Feitsui, signor Gray?
Ho una delle più belle collezioni del mondo, ma a me non è stato rubato niente.
Infatti Marriott mi disse che la vittima del furto era una donna.
Chissà che aveva in mente.
Noi abbiamo solo una collana.
Ah, di grande valore?
Non disturbarti oltre, caro, va a riposarti.
Sì, andrò a distendermi un momento. Lieto di averla conosciuta.
Grazie.
Non è stato molto bene in questi ultimi tempi e si stanca facilmente. Ho voglia di bere sul serio.
Era un suo vecchio amico, Marriott?
Abbastanza. Mi accompagnava in giro.
Beh, doveva raccontarmi qualcosa per farmi andare con lui.
Lei è troppo un bell'uomo per il mestiere che fa.
Spero non lo consideri un punto a mio sfavore.
Povero Lin. Aveva dei gusti strani, ma fare quella fine orrenda, poveretto.
Si fidava di lui?
Sì.
Perché?
Capita di fidarsi di qualcuno. Mi fido anche di lei. Perché non viene a sedersi qui accanto a me?
Confesso che ci stavo pensando già da un po'. Dalla prima volta che ha cavalato le gambe, per l'esattezza.
Queste gonne, come una si muove, salgono su. Si dà spesso alle avventure galanti?
No, ho sempre tanto da fare. Passo ore e ore a pregare con gli altri frati. Da quando conosceva Marriott?
No, da anni. Mi era caro. Terrei a sapere chi l'ha ucciso. Vuole scoprirlo. La compenserò naturalmente. Bene.
Bene. Marriott viveva con larghezza. Gli prestava lei i soldi, eh?
È proprio un ometto all'antica, vero? Lei si chiama Phil, se non erro.
Philip. E lei?
Helen. Baciami.
Come avete capito, da adesso in avanti non parlano più di lavoro. Philip Marlowe e Helen, la Dark Lady della situazione in questo momento, che sono Robert Mitchum e Charlotte Rampling. Purtroppo non possiamo farvi vedere quando accavalla le gambe, soprattutto lo sguardo ambiguo, che gli sguardi ambigui che i due personaggi si scambiano, in cui quello che si lasciano intendere è superiore, maggiore, più significativo di quello che in realtà si dicono. Ma credo che abbiate comunque capito il senso della situazione, che se qualcuno di voi, come io spero, avrà voglia di andare a leggersi il romanzo, è perfettamente fedele. Come ci ha già letto nel brano che ci ha letto all'inizio la nostra amica Adriana, Philip Marlowe, Raymond Chandler, il suo alter ego, riproduce la California e la Los Angeles della sua epoca, bella e corrotta al tempo stesso, come ha scritto anche in altri casi, dove il sole abbronza la pelle, asciuga le coscienze. Qua e là ha cambiato un po' i nomi, però chi ci ha vissuto, chi la conosce, riconosce perfettamente. Per esempio, quando parla di Bay City, come ne ha parlato anche nel brano che abbiamo visto adesso, quella è Santa Monica. Poi c'è Grey Lake, che in realtà è Silver Lake, e c'è, troveremo anche la Idle Valley, che è San Fernando Valley.
Thank you. che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.